Stiamo leggendo da qualche mese il primo libro di Samuele, ma il nostro programma prevede la lettura anche del secondo libro di Samuele. È un'unica grande composizione che ricostruisce gli eventi di quel periodo storico, ma soprattutto ce ne dà una interpretazione profetica. Non per niente questi libri sono considerati nella tradizione ebraica libri profetici, dico questi libri, quelli che noi solitamente denominiamo libri storici, da Giosuè fino ai libri dei re. E dunque una storia che ci ha coinvolti in una vicenda che registra tutte le conseguenze di un clima di stanchezza, per dirla con una parola che forse in questo caso diventa anche un po' banale, di crisi. Il popolo dell'alleanza è entrato nella terra che gli è stata promessa e finalmente gli è stata concessa in eredità, sembra andare man mano perdendo la coscienza della propria identità. E in questo contesto di crisi che sterilisce il motivo della presenza singolare di questo popolo con cui ha fatto alleanza nella storia umana, ecco che tutto riparte dalla comparsa della profezia, una posizione di ascolto della parola che trova immediato riscontro nella figura di Samuele, che costituisce il punto di partenza di un percorso che è disposto nel disegno provvidenziale di Dio come itinerario di recupero per quanto riguarda la identità del popolo dell'alleanza, la sua posizione nella storia, la relazione con il Dio vivente. E d'altra parte si aprono prospettive nuove: il popolo in rapporto alla terra, il popolo in rapporto agli altri popoli, il popolo in rapporto alle vicende di una storia che implica un diretto coinvolgimento in tutte le dimensioni del profano. Ed ecco il profeta, la profezia, e il profeta che in questo caso assume in prima persona e con una diretta responsabilità la posizione di ascolto della parola. Di là riparte il cammino di quella generazione che sembrava destinata a registrare la scomparsa del di una presenza segnata in maniera così intima e strutturale dalla relazione d'alleanza con il Signore. È Samuele che viene generato da quella madre che era sterile, è il profeta che assume una posizione di responsabilità storica in rapporto alla vocazione e alla missione del popolo dell'alleanza nella storia umana. I primi sette capitoli del nostro primo libro di Samuele intitolavo a suo tempo Alla presenza del Santo, perché questa vicenda che conosce tutti i limiti, le tristezze, la sterilità di una coscienza che si tende a svaporare, a svanire, a disperdersi nella nebbia di una identità perduta. E in quel contesto la crisi del sacerdozio, che è drammatica più che mai e che compromette esattamente la vitalità della relazione di alleanza tra il Signore e Israele. Alla presenza del Santo, il Santo è presente, il Santo non è latitante, il Santo non è dimentico del rapporto di alleanza instaurato a suo tempo, il Santo è protagonista. Ed ecco, è comparso il profeta. Nello stesso tempo il sacramento dell'alleanza tra il Signore e Israele, che è l'Arca Santa, si trova temporaneamente accantonato in una località periferica, marginale, che si chiama Kiriat Yearim, fino al capitolo 7, Samuele. Ed ecco, dal capitolo 8 abbiamo avuto a che fare con una seconda parte del nostro grande racconto, che ci ha portato fino alla fine del capitolo 15, seconda parte a cui a suo tempo, probabilmente ricordate, dava il titolo di Fondazione della Monarchia. Ecco una novità, ecco una svolta, là dove il profeta Samuele è implicato direttamente nel dare consacrazione carismatica alla comparsa di un nuovo modello istituzionale che si chiama monarchia, il re. Il popolo chiede un re, Samuele non è d'accordo. Poi Samuele è invece, per così dire, costretto dal Signore a prendere sul serio quella richiesta e corrispondere ad essa. Da allora un re è l'istituzione monarchica, che per Samuele deve essere considerata come una maniera di equiparazione a quella che è la figura civile degli altri popoli, mentre invece il popolo dell'alleanza deve identificarsi in rapporto alla sua diretta appartenenza al Signore, che è l'unico re sovrano, colui a cui il popolo appartiene, con cui è in rapporto diretto e vitale. Dunque non c'è spazio per un'istituzione monarchica come per gli altri popoli. Ed invece il Signore spiega a Samuele che ne hanno bisogno, devi dare loro un re. E Samuele, il profeta, è implicato direttamente in questa vicenda, che è tutta interna alla rivelazione di quella provvidenziale misericordia di Dio che si manifesta laddove il popolo dell'alleanza è alle prese con i segni inconfondibili della propria debolezza. La debolezza del popolo, certo, quell'istituzione corrisponde a un dato di fragilità che Samuele ha registrato con rigorosa precisione, che il Signore ha nella sua visione della vicenda ha confermato a modo suo, ma è proprio in rapporto a questa debolezza che l'istituzione viene instaurata, viene costituita, viene attivata come ulteriore e sempre più feconda dimostrazione di come la misericordia di Dio, che è il Santo, è operante nella storia del popolo, ma nella storia dell'umanità. Da loro un re. Ed ecco, abbiamo avuto modo di conoscere il primo re, una serie di passaggi per arrivare a identificare questa figura, Saul. E peraltro già, e siamo arrivati alla fine del capitolo 15, una figura a cui bisogna pure attribuire dei titoli di merito che nessuno può negargli, ma che è espressione di un drammatico fallimento. siamo arrivati alla fine del capitolo 15. Saul con le sue grandezze, ma Saul con le sue contraddizioni. Saul alle prese con la gestione di un potere per il quale, possiamo ben comprenderlo, non è preparato. Saul e i fraintendimenti di quella che è la missione che gli è stata affidata. Saul prigioniero oltretutto dei suoi limiti personali, limiti di ordine emotivo, affettivo, psichico. C'è una nota patologica nel vissuto di Saul e anche nel suo linguaggio religioso, che è condizionato da ombre cupe superstiziose. E dunque Saul è un fallimento che già viene contestato a lui, ed è il Signore che interviene a questo riguardo, proprio lui tramite il profeta Samuele, in maniera drastica e, per quanto abbiamo appreso, irreparabile. Se non fosse vero che quella stessa istruzione monarchica, del resto Saul ha dimostrato il proprio volto fallimentare, è confermata nel suo valore sacramentale in quanto segno rivelativo della misericordia di Dio, che non ha rinunciato alla sua dichiarazione di intenti quando il Signore ha spiegato a Samuele che hanno bisogno di un re, bisogna darglielo perché sono deboli e perché la misericordia di Dio è presente e operante laddove la debolezza umana è così evidente. E in questo caso vedete proprio la figura della persona umana che precipita nell'abisso del proprio fallimento, ed è quella stessa persona umana che viene valorizzata come sacramento della misericordia di Dio. E da Saul adesso noi dobbiamo giungere all'incontro e alla conoscenza con un altro personaggio. Noi lo sappiamo già, si tratta di Davide. Grandi figure quelle che stiamo man mano passando in rassegna nelle pagine di questo libro: Samuele, Saul, Davide adesso, ma attorno a loro poi tanti altri personaggi. Abbiamo fatto conoscenza oltretutto con Jonathan, figlio di Saul a suo tempo, e ne abbiamo ricevuto un'impressione in certo modo affascinante. Ed ecco tutto il complesso delle vicende che si stanno sviluppando attorno a queste figure, ed ora sarà la volta di fare conoscenza, vi dicevo, con Saul, con Davide. E si tratta di registrare adesso, nel passaggio dal capitolo 15 al capitolo 16, la diretta e intrinseca connessione che congiunge i due personaggi, che così diversi sono inseparabili nel contesto di una vicenda storica che, per come è possibile a noi ricostruire, certamente ci costringe a considerare come emerge la figura di Davide accanto a Saul. Così sono andati gli eventi della storia contemporanea. Saul è un pioniere senza modelli, e anche per questo certamente il fallimento che gli viene attribuito meriterebbe tante scusanti, ma Davide emerge, cresce e si forma all'ombra di Saul, alla presenza di Saul, attraverso la testimonianza di Saul, gli esempi di Saul e anche attraverso il fallimento di Saul. I due personaggi sono interconnessi e il racconto su questo certamente insiste in maniera indissolubile. sono i due volti della figura messianica, Saul e il volto del re fallito, e Davide il volto del re atteso, desiderato, che finalmente corrisponde al cuore di Dio, con tutto quello che poi, leggendo il primo e poi il secondo libro di Samuele, avremo da constatare circa la figura di Davide. Questo discorso che man mano si preciserà, si svilupperà, assumerà anche sintesi piuttosto impreviste. Alla fine del capitolo 15 Samuele piange dirottamente, perché per quanto riguarda Samuele profeta, con il disastro che ha registrato nell'esperienza pur generosa ma certamente fallimentare di Saul, per Samuele la storia del popolo deve fare i conti con un disastro ulteriore che si aggiunge a quelli già registrati. Peraltro l'Arca Santa si trova sistemata a Kiriat Yearim, il sacerdozio è allo sbando, il re a cui lui ha dedicato l'impegno esplicito risoluto della sua missione in qualità di profeta è meritevole di un rimprovero proprio drastico da parte del Signore. Samuele piange, vedete, è quello di cui sono capaci i profeti, ma è anche, in certo modo, ne parlavamo la volta scorsa quando ci siamo salutati, l'estrema espressione della testimonianza di una missione profetica. Ci sono delle situazioni in cui i profeti possono e debbono soltanto piangere, e in quel contesto il santo è all'opera, e il santo non ha rinnegato la sua dichiarazione iniziale. Mi riferisco a quell'inizio che riguarda la comparsa dell'istituzione monarchica nella storia della salvezza. E è vero che c'è da registrare il fallimento, a conferma di come l'istituzione monarchica è in tutto e per tutto corrispondente alla debolezza del popolo, che nel rapporto di alleanza con il Signore non sta al passo, non regge il peso di responsabilità che gli sono state affidate. È vero, ma è anche vero, vedete, che la misericordia del Signore ha provvidenzialmente predisposto attraverso l'istituzione monarchica l'attuazione di una volontà gratuita nella sua iniziativa e nella attuazione di essa, volontà che è mirata a promuovere la vita del popolo, ma è mirata, vedete, a far della storia umana nella sua universalità una storia di salvezza. Ebbene, c'è di mezzo la intenzione del Dio vivente di dimostrare come la persona umana è la figura del re, sia abilitata a esercitare un ruolo, un compito, una missione sacramentale. Ecco come la misericordia di Dio conferma la propria intenzione di introdurre nella storia umana, come sacramento della sua volontà di salvezza, la persona umana che assume allora in tutto il suo valore redentivo, pedagogico, tutto il suo valore di salvezza, la funzione regale. nel contesto di un fallimento, il re. Il re di cui Dio si compiace. Quella presenza nella storia umana della figura che è chiamata a corrispondere alla gratuita volontà d'amore che da sempre è custodita nel segreto di Dio. Vedete, e sono le grandi figure della storia della salvezza che poi sono le figure di riferimento nella vocazione battesimale di quanti come noi hanno ricevuto il sigillo sacramentale. Il sacerdozio, figura di mediazione, il profeta è l'ascolto della parola, il re, quella figura personale che nel suo cuore umano è segno sacramentale di quanto è custodito nell'intimo del cuore di Dio. Samuele piange, ma intanto vedete, il Signore disse a Samuele, così si apre il capitolo 16. E adesso leggiamo tre racconti che descrivono in diversi modi la comparsa di Davide, come avviene, gli storici a questo riguardo poi discutono come sono andate le cose, forse in un modo, forse in un altro, un po' così e un po' anche in altra maniera, e dunque noi adesso diamo uno sguardo a queste pagine senza preoccuparci troppo di ricostruire percorsi che per altro verso i tecnici addetti a queste cose riescono a rielaborare con una certa credibilità, ma i tre racconti, vedete, sono messi insieme l'uno di seguito all'altro non per rispondere alla preoccupazione di registrare esattamente lo svolgimento dei fatti, perché avremo a che fare con delle contraddizioni vistosissime, ma sono diverse sfaccettature di una unica immagine di Davide che adesso compare come espressione di una debolezza costitutiva del personaggio, ed è una debolezza che diventa prerogativa, che conferisce proprio a quel personaggio il titolo valido per essere consacrato re e per essere sacramento della misericordia di Dio, che nella debolezza di un popolo intero con cui egli ha fatto alleanza ha introdotto il segno istituzionale della propria indefettibile volontà d'amore. E adesso il re, ecco il re. Bene, tutto qui avviene in obbedienza al Signore. Il versetto 25, forse 35 c'è scritto, 35 del capitolo 15 si concludeva dicendo: il Signore si era pentito di aver fatto regnare Saul su Israele, versetto 35, alla fine del capitolo 20, e l'inizio del capitolo 6, il Signore disse a Samuele: fino a quando piangerai su Saul? Vedete, in certo modo è sgridato Samuele perché continua a piangere. Fino a quando piangerai su Saul? mentre io l'ho rigettato perché non regni su Israele. Riempi di olio il tuo corno e parti, ti ordino di andare da Jesse il Betlemita, perché tra i suoi figli mi sono scelto un re. Ecco, vedete, impianto di rotto quello di Samuele, e Gesù dice: smettila di piangere perché io mi sono scelto un re. E nell'ultimo versetto del capitolo 15 il Signore si è rapentito di aver fatto regnare Saul su Israele. Ecco, primo racconto da questo versetto 1 del capitolo 16 fino al versetto 13. Un figlio di Jesse il Betlemita, e così vanno le cose. Samuele rispose: come posso andare? Vedete, Samuele è titubante perché si rende conto che anche i suoi movimenti sono sotto controllo. Saul, angosciato com'è, è molto suscettibile, e dunque Samuele si sente minacciato. Saul lo verrà a sapere, mi ucciderà. Il Signore soggiunse: prenderai con te una giovenca, dirai: sono venuto per sacrificare al Signore, inviterai quindi Jesse al sacrificio, allora io ti indicherò quello che dovrai fare e tu ungerai colui che io ti dirò. Il piano deve restare segreto, ma il Signore spiega a Samuele tappa per tappa: tu ti renderai conto di quel che come devi comportarti. Ed ecco, Samuele si trasferisce a Betlemme. Samuele fece quello che il Signore gli aveva comandato e venne a Betlemme, e gli anziani della città gli vennero incontro trepidanti. C'è un certo turbamento, la comparsa di Samuele non può passare inosservata, e gli abitanti della città, gli anziani, le figure di riferimento sono preoccupati, qualcosa sta succedendo. E gli chiesero: è di buon augurio la tua venuta? E rispose: è di buon augurio. Shalom, porta pace, shalom. Sono venuto per sacrificare al Signore. Sappiamo che Samuele detiene anche competenze relative al culto sacerdotale. Provvedete a purificarvi, poi venite con me al sacrificio. Fece purificare anche Jesse e i suoi figli e li invitò al sacrificio. E adesso, vedete, è proprio in casa di Jesse che Samuele viene ospitato, ed è rivolta ai figli di Jesse l'attenzione del nostro profeta, perché gli è stato annunciato che uno di loro è scelto per regnare. E quando furono entrati, gli osservò Eliab e chiese: forse davanti al Signore il suo consacrato, il suo Mashiach, Eliab, figlio maggiore. E il Signore rispose a Samuele: non guardare al suo aspetto né all'imponenza della sua statura, io l'ho scartato perché io non guardo ciò che guarda l'uomo. L'uomo guarda l'apparenza, il Signore guarda il cuore. E Jesse fece allora venire a Abinadab e lo presentò a Samuele, ma questi dice: nemmeno su costui cade la scelta del Signore. E Jesse fece passare Samà, e quegli disse: nemmeno su costui cade la scelta del Signore. Jesse presentò a Samuele i suoi sette figli, e Samuele ripeté a Jesse: il Signore non ha scelto nessuno di questi, nessuno di questi. Vedete, qui è messo in risalto l'antagonismo tra lo sguardo del Signore e lo sguardo umano. Lo sguardo umano coglie l'apparenza visibile, mentre lo sguardo del Signore è mirato a decifrare la profondità invisibile del cuore umano. Nessuno di questi. Vedete, qui la scelta riguarda la persona che deve svolgere quel ruolo istituzionale, con tutte le competenze di cui la figura monarchica è dotata: organizzazione interna, relazioni con l'esterno, l'amministrazione, l'apparato militare, ed ecco, io guardo il, non l'apparenza, bensì il cuore. E a questo punto Samuele, versetto 11, chiese a Jesse: sono qui tutti i giovani? Rispose Jesse: rimane ancora il più piccolo. Ecco, il più piccolo, senza ricorrere a dolcinature particolarmente così inconcludenti. Qui l'insistenza sulla piccolezza, qui e nei altri due racconti che seguono, è più che mai evidente, è in quanto piccolo, il più piccolo, che è sotto lo sguardo del Signore colui che detiene nel cuore le prerogative adeguate ad assumere una consacrazione regale. Ed infatti è il più piccolo Caton, il più piccolo, che ora sta a pascolare in gregge. Questa connotazione pastorale del personaggio non è affatto indifferente, è già una funzione pastorale che lo qualifica in vista di quella che sarà poi la sua responsabilità regale. E nell'Antico Testamento è frequentissima la sovrapposizione tra le due figure: il re è pastore, il pastore è re. E dunque sta pascolando in gregge. Samuele ordinò a Jesse: manda a prenderlo, perché non ci metteremo a tavola prima che egli sia venuto qui. Quegli mandò a chiamarlo, lo fece venire, era furbo, con begli occhi, gentile d'aspetto. Disse il Signore: alzati e ungilo. E lui, Samuele, prese il corno dell'olio, lo consacrò con unzione in mezzo ai suoi fratelli, e lo spirito del Signore si posò su Davide da quel giorno in poi. Samuele poi si alzò e tornò a Rama. In realtà sembra che non cambi niente, ma il racconto è collocato qui all'inizio delle pagine dedicate a Davide, e a Davide in rapporto a Saul, come già sappiamo, è collocato qui per esplicitare il fatto che abbiamo a che fare con un'investitura carismatica che è già stabile e definitiva dall'inizio. Poi di cosa si è reso conto questo, questo giovane, come sono andati effettivamente i fatti, tutto resta abbastanza opaco, per, tanto per dirla così, con una certa serenità, nel momento in cui si desideri, come opportuno anche ricercare una ricostruzione oggettiva degli eventi nella storia di quel momento. Fatto sta che il primato spetta all'iniziativa gratuita di Dio. Lo spirito del Signore si posa su di lui. Il debole, il piccolo, il più piccolo. Il Signore guarda il cuore. Primo racconto. Secondo racconto, dal versetto 14 al versetto 23. Secondo quanto adesso leggiamo, Davide entra in scena in qualità di musico, di cantore, perché succede questo: lo spirito del Signore si era ritirato da Saul. Notate la connessione tra i due racconti. Il primo racconto finisce con l'affermazione che lo spirito del Signore si posò su Davide, e adesso lo spirito del Signore si era ritirato da Saul. Lo spirito se ne va? Ah, lo spirito è venuto. Lo spirito è venuto. Lo spirito se n'è andato, ritirato da Saul, ed egli veniva atterrito da uno spirito cattivo da parte del Signore. I tecnici direbbero che Saul è affetto da uno stato maniaco depressivo. D'altronde la vita di corte, evidentemente, con i suoi equilibri e tutte le sue procedure non gli si addice, ma è la patologia del ruolo pubblico. Saul resta male. Ed è preso da questo spirito cattivo da parte del Signore. Scusate, quell'insegnamento del Signore che dice che quando lo spirito se ne va, lascia il posto allo spirito cattivo. E qui è il caso di Saul, povero uomo, povero re, ed è in difficoltà. E allora i servi di Saul gli dissero: vedi, un cattivo spirito sovrumano ti turba. Comandi il Signore nostro ai ministri che gli stanno intorno e noi cercheremo un uomo abile a suonare la cetra. Dunque la musica come terapia. Suonare la cetra. Quando il sovrumano spirito cattivo ti investirà, quegli metterà mano alla cetra e ti sentirai meglio. E quindi qualcuno riferisce una notizia. Saul rispose ai ministri: ebbene, cercatemi un uomo che suoni bene, fatelo venire da me. Ed ecco, uno dei suoi giovani rispose: ecco, ho visto il figlio di Jesse il Betlemita, ci risiamo, Davide, che adesso compare in scena proprio in quanto è dotato di questa particolare capacità di suonare e cantare, fare musica, terapia, da cui Saul dovrebbe trarre vantaggio. E infatti così vanno le cose. Questo figlio di Jesse il Betlemita sa suonare, è forte e coraggioso, vedete, è anche abile e guerriero, un'abilità che si connette comunque in maniera piuttosto originale con le sue competenze di artista del bel canto. Comunque sia abile nelle armi, saggio di parole, di bell'aspetto, ecco questa sua prerogativa sapienziale ci sorprenderebbe meno, e comunque tratto molto gentile, decoroso e dunque meritevole di svolgere un ruolo di prestigio presso il re, a corte, che non è certamente come la storia degli ultimi secoli o degli ultimi millenni ci hanno aiutati a intendere il funzionamento di una corte, ma è comunque un contesto che già assume la configurazione di una struttura predisposta per la collaborazione, che è allo stesso tempo anche una struttura condizionata dalle inerzie di procedure, modalità amministrative, presenze di potere in tensione con l'ordinamento generale. Il fatto sta che comunque a corte, ecco, è un giovane di bell'aspetto. E il Signore è con lui, questo è il dato determinante, il Signore è con lui. E quindi Saul dice: fatelo venire. Mandò messaggeri da Jesse con questo invito: mandami Davide tuo figlio, quello che sta con il gregge. Questa connotazione pastorale di Davide permane in tutti e tre i racconti, è messa in chiara evidenza. E Jesse preparò un asino, provvide pane, un otre di vino, un capretto, affidò tutto a Davide suo figlio e lo inviò da Saul. Vedete, bisogna riverire il sovrano, e quindi Davide inviato a corte presso Saul, ma insieme i segni della stima con cui un suddito devoto vuole dimostrare la propria devozione al sovrano e quindi a qualche soppressata, qualche cavallo, così. San Binaccio no. E dunque Davide giunse alla Saul, ecco qui il versetto 21, e cominciò a stare alla sua presenza. Saul gli si affezionò molto. Davide a corte detiene un successo pressoché immediato. Davide ci sa fare. Davide è una persona umanamente molto dotata, questo bisogna pur riconoscergli, non c'è dubbio. E Saul fin dall'inizio si affeziona, manifesta la sua soddisfazione per come Davide si muove, per come si comporta, per come sa intervenire al momento opportuno, per come è discreto, per come è attento. E Davide divenne suo scudiero. Davide fa carriera, una carriera rapida, prestigiosa. Ma Davide è oggetto di benevolenza generale, in primo luogo proprio da parte di Saul, poi questa benevolenza subirà un'evoluzione drammatica, ma per adesso è così, e vedete, per di più non è soltanto il favore particolare del sovrano nei confronti di un ultimo arrivato, ma è l'ambiente intero attorno a Davide che gli manifesta comprensione, accoglienza, affetto, benevolenza. E quindi Saul mandò a dire a Jesse: rimanga Davide con me, non lo manda più indietro, non lo rimanda più a casa, perché ha trovato grazia ai miei occhi. E quando dunque lo spirito sovrumano investiva Saul, Davide prendeva in mano la cetra e suonava. Saul si calmava, si sentiva meglio e lo spirito cattivo si ritirava da lui. Secondo racconto. Terzo racconto, capitolo 17, questo è il racconto famoso che fa riferimento allo scontro con il filisteo Golia. Capitolo 17, si va da qui, inizio del capitolo, fino a, che è un lungo capitolo, fino ai primi 5 versetti del capitolo 18. Qui i tecnici che si dedicano all'analisi del testo affermano, con motivi molto opportuni, che abbiamo a che fare con un racconto che è la conclusione di diversi racconti. Quel personaggio si chiamava Golia, ma il nome di Golia compare solo in 2 versetti, peraltro in il filisteo è una figura emblematica, un gigante mastodontico alto quasi 3 metri, per dire, insomma, super corazzato, super armato, super attrezzato, nel contesto di una relazione piuttosto severa, e drammatica tra Israele e i filistei. Già sappiamo di cosa si tratta, ne parlavamo un mese fa. I filistei esercitano la pressione dominante su quel territorio per tanti motivi, ed ecco Israele si sta dimenando, si sta attrezzando, sta cercando di emergere. Non per niente la fondazione della monarchia è stata collocata proprio in questa prospettiva. Le tribù di Israele possono affermare la propria posizione in quel contesto se assumono una organizzazione di tipo monarchico, in modo tale da poter affrontare ostacoli, in questo caso piuttosto massicci, rappresentati in questo caso dal dominio filisteo. I filistei sono popolazione dimorante lungo la costa, vengono dal mare i filistei. I filistei usano i metalli, conoscono le tecnologie riguardanti la fusione dei metalli, muovono le apparecchiature necessarie per trarne gli strumenti che non solo sul piano militare ma anche sul piano operativo e produttivo rendono la loro presenza dotata di una qualità superiore rispetto alle popolazioni del territorio. Appartengono a già un ciclo di civiltà superiore, i filistei. Ed ecco guerra. I filistei radunarono di nuovo l'esercito per la guerra e si ammassarono a Socco di Giuda e si accamparono tra Socco e Azzecca, a Efes Damim. Anche Saul e gli israeliti si radunarono e si accamparono nella valle del Terebinto, dunque gli schieramenti per la guerra, il campo di battaglia. Campo di battaglia, vedete che non è come forse possiamo immaginare noi, perché è una specie di piattaforma sulla quale si svolgono dei duelli, una specie di la guerra di anno in anno o di primavera in primavera, è una specie di torneo a punti, no, ci scappa anche il morto, ma i due schieramenti sono collocati ed ecco i guerrieri dell'uno e dell'altro schieramento si confrontano tra di loro. Non è una battaglia in campo aperto, come immaginiamo noi, come avverrà in altri casi. E dunque dall'accampamento filisteo, versetto 4, uscì un campione chiamato Golia di Gat. La prima volta che compare il nome, ricomparirà un'altra volta soltanto. Era alto 6 cubiti, un palmo. Aveva in testa un elmo di bronzo rivestito di una corazza a piastre, cui peso era di 500 sicli di bronzo, portava alle gambe spinieri di bronzo, un cervellotto di bronzo tra le spalle. L'astra della sua lancia era come un subbio di tessitori, la lama dell'astra pesava 600 sicli di ferro. Davanti a lui pensava il suo scudiero. Gli si fermò davanti alle schiere di Israele e gridò loro: «Perché siete usciti? Vi siete schierati a battaglia? Non sono io Filisteo e voi servi di Saul? Scegliete un uomo tra voi che scenda contro di me, dunque sfida». Ed è una sfida sprezzante, sfidato direttamente Saul, ma Saul rappresentato da uno dei suoi guerrieri, ma nessuno è in grado di affrontare il filisteo. E vedete, si rivolge a quelli di Israele dicendo: voi siete servi di Saul, schiavi di Saul, ma l'alternativa è sempre interna a un regime di schiavitù, perché pretendere di sottrarsi alla sudditanza nei confronti dei filistei, schiavi dei filistei, significa comunque essere schiavi di Saul che non è in grado di gestire lo scontro militare in maniera adeguata. Vedete che nessuno vuole contendere con me, e se qualcuno ci provasse io lo abbatterò. Sarete allora voi i nostri schiavi e sarete soggetti a noi. Versetto 9. Il filisteo aggiungeva: ho lanciato oggi una sfida alle schiere di Israele, datemi un uomo e combatteremo insieme. E Saul e tutti Israele udirono le parole del filisteo, ne rimasero colpiti ed ebbero grande paura. Terrore generale domina le schiere di Israele. Ed ecco che in questo contesto compare Davide, perché era figlio Davide, versetto 11, anzi 12, di un Efraimita da Betlemme di Giuda, chiamato Jesse, che aveva 8 figli, lui è il più piccolo. Al tempo di Saul quest'uomo era anziano e avanti negli anni. 3 figli maggiori di Jesse erano andati con Saul in guerra, in campo scuola. Rischioso, così imparare il mestiere, e dunque erano in guerra contro i 3 più grandi. E allora Di questi tre figli che erano andati in guerra, il maggiore si chiamava Eliab, il secondo Abinadab, il terzo Samà. Davide era ancora giovane quando i tre maggiori erano partiti dietro Saul, e gli andava e veniva dal seguito di Saul e badava il gregge di suo padre in Betlemme. Si avanzava ogni mattina e la scena è quella che sappiamo. Fatto sta che un bel giorno, versetto 17, Jesse disse a Davide suo figlio: prendi su per i tuoi fratelli questa misura di grano tostato, dobbiamo andare riserve alimentari, bisogna approvvigionare quelli che stanno al campo, e quindi dunque una misura di grano tostato, 10 pani, portali in fretta ai tuoi fratelli nell'accampamento, e al capo di migliaia, al loro ufficiale, al loro comandante, porterà invece 10 forme di cacio, ecco, 10 pezzi di formaggio. Bisogna rifornirli, perché non c'è un apparato predisposto come per un esercito moderno mirato a garantire l'approvvigionamento di quanti sono al fronte, è evidente. E dunque così Davide viene inviato e poi dice: fatti dare la paga, perché la costituzione di un esercito nel contesto dell'istituzione monarchica fa sì che i guerrieri impegnati siano anche regolarmente remunerati, quindi fatti dare la paga deve essere trasferita al capofamiglia. E Davide va, e Davide si alzò di buon mattino, lasciò il gregge alla cura di un guardiano, prese la roba e partì come gli aveva ordinato Jesse. Arrivò all'accampamento quando le truppe uscivano per schierarsi, una parata che avviene tutte le mattine, e quando l'esercito si schiera è come all'inizio di una partita, allora uscito anche un urrà, un grido, ecco, e quindi lanciavano il grido di guerra. Si disposero in ordine Israele e i Filistei, schiera contro schiera. E Davide si tolse il fardello, e poi Davide va a curiosare, secondo il racconto, un ragazzetto che insomma si trova occasionalmente nella possibilità di rendersi conto di quello che sta succedendo. I suoi fratelli più grandi sono tra quelli schierati sul fronte della battaglia, che poi avviene nella maniera che sappiamo, ed ecco va a curiosare ed esce il Filisteo col suo proclama sprezzante, offensivo, e Davide si interroga: ma che sta succedendo? Prendete il versetto 26. Davide domandava agli uomini che stavano attorno a lui: ma che faranno dunque all'uomo che eliminerà questo filisteo e farà cessare la vergogna di Israele? Qui c'è di mezzo la vergogna di Israele. E Davide, a modo suo, dà per scontato che ci sia adesso qualcuno che da parte dello schieramento di Israele sia in grado di affrontarlo. Quello che invece sappiamo bene non avviene, né potrebbe avvenire. Chi è mai questo filisteo non circonciso per insultare le schiere del Dio vivente? E tutti rispondevano la stessa cosa: così e così si farà l'uomo che lo eliminerà. E adesso intervengono i fratelli che dicono: ma insomma, sei venuto a curiosare, devi stare al tuo posto, tu qui disturbi, tornatene a casa, cosa vai cercando, chiedendo, curiosando? Sono irritatissimi. E Davide rispose, versetto 29, ai fratelli: ma che ho dunque fatto? Non si può fare una domanda. Si allontanò e si rivolse a un altro e fece la stessa domanda, e tutti gli diedero la stessa risposta. Ed ecco, adesso veniamo a sapere nei versetti seguenti, che si inseriscono nel racconto dando modo di intendere che davvero sia un altro racconto, ma sono racconti diversi, come già vi dicevo inizialmente o poco fa, che si sono venuti intrecciando tra di loro. E qui Davide è alla presenza di Saul, versetto 32. Ed è Davide che si fa avanti in maniera spavalda, un po' ingenua, è l'ingenuità di un ragazzo, c'è forse una vena di vanità e di presunzione? Sì, come capita in un ragazzo generoso che si offre per un'impresa che tutti considerano impossibile. Nessuno si perda d'animo, dice Davide, a causa di costui. Il tuo servo andrà a combattere con questo filisteo, lui, Davide. E Saul rispose a Davide: ma tu non puoi, non puoi, tu sei un ragazzo, questo è un uomo d'armi fin dalla giovinezza. E Davide disse a Saul, versetto 34, il tuo servo custodirà il gregge. Ma rievoca fatti avvenuti quando il gregge era salito dal leone o dall'orso, allora lui è intervenuto. Le cose sono andate così, se le sta inventando, se le sta come dire così attribuendo queste imprese come titolo di merito, forse perché soltanto così ha visto qualche cartone animato, non so. Fatto sta che Davide insiste, e Davide, vedete, insiste con delle motivazioni che sono sempre più precisamente determinate da riferimenti di ordine teologico. Davide parla, rileggendo attentamente il testo, vedete, sempre facendo riferimento al Signore Dio di Israele. E infatti, versetto 37, Davide aggiunse: il Signore che mi ha liberato dalle unghie del leone e dalle unghie dell'orso mi libererà anche dalle mani di questo filisteo. E a questo punto Saul risponde a Davide: ve ne va e il Signore sia con te. E Saul rivestì Davide. Saul è l'unico, lui, e poi con lui c'è anche suo figlio, dotato di armi che sono adeguate al combattimento e al duello. Gli altri che appartengono allo schieramento di Israele hanno attrezzi che si usano solitamente per la campagna a propria disposizione, non niente di più. Ebbene, Davide viene rivestito con l'armatura di Saul, ma Davide non riesce neanche a muoversi. Gli mise in capo un elmo di bronzo, gli fece indossare la corazza, poi Davide cinse la spada di lui sopra l'armatura. Cercò invano di camminare perché non aveva mai provato, non ce la fa. Ecco, questo è Davide. E allora Davide disse: non posso camminare con tutto questo perché non sono abituato. Davide se ne liberò. Vedete, nel versetto 33 leggevamo: tu non puoi andare. Versetto 39: non posso camminare con tutto questo. Ed ecco Davide prese in mano il suo bastone. Versetto 40: si scelse 5 ciotoli lisci dal torrente, li pose nel suo sacco da pastore che gli serviva da bisaccia, prese ancora in mano la fionda e mosse verso il filisteo. Davide disarmato. È l'attrezzatura di cui è dotato in quanto pastore, con la fionda e con i ciotoli raccolti sul greto del fiume. Il filisteo avanzava passo passo avvicinandosi a Davide mentre il suo scudiero lo precedeva. Il filisteo scrutava Davide, diciamo, in croce di sguardi. E quando lo vide bene ne ebbe disprezzo, perché era un ragazzo curvo di capelli, di bell'aspetto. Il filisteo gridò verso Davide: sono io forse un cane perché tu venga a me con il bastone? Ecco, dov'è l'attrezzatura adeguata a un duello con un guerriero poderoso come gli è? E dunque quel filisteo maledisse Davide in nome dei suoi dèi. Poi il filisteo gridò a Davide: fatti avanti e darò le tue carni agli uccelli del cielo e alle bestie selvatiche. Davide rispose al filisteo: tu vieni a me con la spada, con la lancia, con l'asta, io vengo a te nel nome del Signore degli eserciti. Ecco, Davide si muove nel nome del Signore degli eserciti, Dio delle schiere di Israele, che tu hai insultato. In questo stesso giorno il Signore ti farà cadere nelle mie mani e io ti abbatterò e staccherò la testa dal tuo corpo. È un'immagine questa che poi ritorna anche a Troia. Pensate a certi testi del libro di Ezechiele, pensate al libro di Giuditta, ma pensate a certe pagine dell'Apocalisse. E dunque io ti abbatterò e staccherò la testa dal tuo corpo e getterò i cadaveri dell'esercito filisteo agli uccelli del cielo e alle bestie selvatiche. Tutta la terra saprà che vi è un Dio in Israele. Tutta questa moltitudine saprà che il Signore non salva per mezzo della spada o della lancia, perché il Signore è arbitro della lotta e vi metterà certo nelle nostre mani. E così vanno le cose. Adesso il Filisteo avanza, Davide scaglia una pietra con la fionda, la pietra colpisce il Filisteo in fronte, la pietra si intisce nella fronte di lui che cade con la faccia a terra, Davide gli salta addosso, con la spada stessa del Filisteo lo uccide e gli taglia la testa. Ecco, versetto 51, i filistei videro che il loro eroe era morto e si diedero alla fuga. Adesso una rotta generale. Vedete, vince Davide disarmato. E vince Davide pastore. Vince Davide il piccolo, il debole, il musico, personaggio delicato e abile nel valorizzare le relazioni più discrete e più rispettose della diversità altrui. Davide, vedete, ha sconfitto il Filisteo. E a questo punto l'esercito filisteo, lo schieramento in rotta, inseguimento, saccheggio, e si arriva al versetto 54. Prendete il versetto 55. Saul, mentre guardava Davide uscire incontro al Filisteo, aveva chiesto ad Abner, capo delle milizie: Abner, di chi è figlio questo giovane? Una pagina precedente che abbiamo passato in rassegna ci informava che Saul già ha avuto a che fare con Davide, e invece qui, vedete, sono diversi racconti incastrati l'uno nell'altro. Davide sarebbe un illustre sconosciuto ancora, illustre sconosciuto e basta per Saul, che adesso si informa. Comunque il particolare che registriamo leggendo questi versetti non soltanto sta in contraddizione con quegli altri versetti che avevo letto poco prima, Davide emerge in questo contesto come personaggio che viene riconosciuto da Saul come espressione di una estraneità. Precedentemente già sappiamo che Saul si è affezionato a Davide, che Saul darà spazio a Davide, che Davide è in carriera nell'ambito della corte, riceve adesso incarichi sempre più importanti, ma Davide è veramente una figura che Saul comincia ad avvertire come espressione di una estraneità che contraddice, disturba, infastidisce la sua posizione di sovrano. Ma chi è? Chi è? Come mai? E Abner risponde: per la tua vita, o re, non lo so, neanche Abner lo sa. Abner è il comandante. E allora il re soggiunse: chiedi tu di chi sia figlio quel giovinetto. E quando Davide tornò dall'uccisione del Filisteo, Abner lo prese e lo condusse davanti a Saul, mentre aveva ancora in mano la testa del Filisteo. E Saul gli chiese: ma di chi sei figlio, giovane? E rispose Davide: di essere il Betlemita tuo servo. E quando Davide ebbe finito di parlare con Saul, l'anima di Jonathan, ecco, subentra Jonathan, il figlio di Saul, il principe ereditario, colui che deve garantire la stabilità della dinastia, quindi la stabilità del trono, del regno. La situazione monarchica ha bisogno di questa proiezione nel tempo che conferisce stabilità a tutto il sistema amministrativo e al governo rivolto all'interno nelle relazioni tra tribù, rivolto all'esterno nel rapporto con gli altri popoli, la dinastia. E Jonathan, vedete, è subito rivolto a Davide in atteggiamento di amicizia. È una storia davvero commovente, quella che adesso qui viene introdotta e che poi si sviluppa nelle pagine successive, l'amicizia tra Jonathan e Davide. E l'anima di Jonathan si era già talmente legata all'anima di Davide che Jonathan lo amò come se stesso. Questo è il linguaggio che poi ricompare pressoché alla lettera nel Nuovo Testamento. Saul in quel giorno lo prese con sé, non lo lasciò tornare a casa da suo padre. Jonathan strinse con Davide un patto, Jonathan e Davide, un patto d'amicizia, perché lo amava come se stesso. E Jonathan si tolse il mantello che indossava, lo diede a Davide e gli aggiunse i suoi abiti, la sua spada, il suo arco, la cintura, quello che di Jonathan presta a Davide, consegna a Davide, affida a Davide, vuole condividere con Davide. Davide riusciva in tutti gli incarichi, ecco il versetto 5. Davide, vedete, adesso accanto a Saul, amico di Jonathan, impegnato nell'assumere e svolgere incarichi a tutti i livelli, e Davide non si tira mai indietro. Tutti gli incarichi che Saul gli affidava, così che Saul lo pose al comando dei guerrieri ed era gradito a tutto il popolo. Vedete, Davide attira a sé il favore popolare. E anche i ministri di Saul, che è il massimo, non solo il popolo, ma anche i ministri di Saul, vedete, non solo il popolo, ma anche la corte, anche la curia. Anche i ministri di Saul erano presi da questo sentimento di favore nei confronti di Davide, per figura gradita, figura che riceve i segni di una benevolenza generale. E allora, rapidamente, diamo uno sguardo alle pagine che seguono, perché adesso veniamo a sapere che col passare del tempo, quanto tempo, quanti anni o quanti mesi, o importa poco, ma la presenza di Davide presso Saul, perché i due personaggi sono simultaneamente presenti sulla scena del racconto, la presenza di Davide presso Saul diventa motivo per il quale nell'animo di Saul si scatena un sentimento di invidia, di gelosia, che tocca livelli di ferocia sanguinaria. Perché qui il racconto prosegue, versetto 6, dicendo che al loro rientrare, mentre Davide tornava dall'uccisione del Filisteo, uscirono le donne da tutte le città di Israele a cantare, ad danzare incontro al re Saul, accompagnandosi con i timpani, con gridi di gioia, con sistri. Le donne danzavano e cantavano alternandosi. Saul uccise i suoi 1000 e Davide i suoi 10.000. Ecco, vedete, Davide riscuote la simpatia, che peraltro noi compriamo bene, normalmente riservata ai piccoli. Una simpatia istintiva, desiderio di far festa, di sorridere, di porre al centro dell'attenzione, senza nulla togliere rispetto per Saul, che è il re. Ma Saul ne fu molto irritato e gli parvero cattive quelle parole, e diceva: hanno dato a Davide 10.000, a me hanno dato 1.000, non gli manca altro che il regno. Davide, Saul si sente insidiato e Saul è preoccupato per la sorte del regno, e dunque il giorno dopo un cattivo spirito sovrumano si impossessò di Saul, che si mette a delirare in casa. Davide suonava la cetra cercando di calmarlo come nei giorni precedenti, e Saul teneva in mano la lancia, e Saul impugnò la lancia pensando di inchiodare davanti a lui, ma Saul gli sfuggì davanti per due volte, e Saul cominciò a sentire timore di fronte a Davide, la patologia omicida, una invidia micidiale. Qui perché leggevamo poco fa, allude proprio all'atteggiamento di chi avverte di essere insidiato da un occhio cattivo, da un malocchio, da una minaccia incombente, un'ombra aspra e pericolosa, e dunque bisogna reagire. E Saul, vedete, Saul è agitato nell'animo e cominciò ad aver timore di fronte a Davide. E allora Davide continua a rimanere al suo posto, Saul lo allontana da sé, attribuendogli incarichi sempre più impegnativi per allontanarlo, ma incarichi sempre più impegnativi che secondo l'intenzione di Saul dovrebbero metterlo alla prova in contesti così pericolosi per cui ci lascerà le penne. E invece Davide ne viene a capo sempre con successo, e Saul è sempre più sconcertato, sempre più angosciato, sempre più disturbato. E vedete il versetto 15: Saul, vedendo che riusciva proprio sempre, aveva timore di lui. Ma tutto Israele e Giuda amavano Davide perché egli si muoveva alla loro testa. E a questo punto c'è di mezzo, vedete, vado per così, un po' trasversale nel procedo nella lettura di queste pagine, l'ipotesi di un matrimonio con la figlia maggiore di Saul, che si chiama Merab, e per diventare genero del re Davide si ritiene impreparato, ma no, viene incoraggiato invece a impegnarsi. Ma è come se a più riprese Saul rilanciasse il salario che Davide dovrebbe pagare per diventare genero sposo della figlia del re, fino al momento in cui la figlia del re viene data in sposa a un altro. E quindi tutto quello che Davide ha potuto offrire da parte sua come espressione del suo impegno a guadagnarsi la posizione fosse azzerato. E nello stesso tempo interviene un'altra figlia di Saul, che si chiama Michal, e Michal si invadì di Davide, ecco qui il versetto 20, e ne riferirono a Saul e la cosa piacque, perché adesso vedete qui il racconto descrive questa gelosia di Saul nei confronti di Davide secondo diversi registri. Perché per un verso Saul protesta perché Davide è amato più di quanto sia amato lui, ma per altro verso vedete Saul è indispettito perché ci sono quelli che amano Davide come lui non sa amare, perché lui non sa amare. E questa situazione di sterilità nella qualità degli affetti lo imbarazza in maniera insopportabile. E mica sua figlia innamorata di Davide, per non dire poi che Jonathan è un grande amico di Davide, e adesso ne vedremo delle belle. Ed ecco che qui Benissimo, dice Saulo, sono molto contento. Perché? Perché per dare in moglie Michal a Davide chiede che Davide gli consegni 100 prepuzzi, cioè aveva dimostrato di aver eliminato 100 filistei, e Davide ne elimina 200, per dire come il personaggio è un giovanetto gentile e a questo punto, e ne ha eliminati 200, e a questo punto Saulo non può obiettare un bel nulla. E quindi il versetto 27: Saul gli diede in moglie la figlia Michal, e Saul si accorse che il Signore era con Davide e che Michal, figlia di Davide, di Saul, lo amava. Si rese conto che sua figlia lo amava, e questo è l'aspetto più che mai sconcertante di questa vicenda. Sua figlia lo amava, e poi suo figlio Jonathan, amico di Davide. Ma quando Davide insidia la stabilità del trono, e di per sé è proprio Jonathan è l'erede, e proprio Jonathan avrebbe da motivo per tenere la condizione di prestigio che Davide sta assumendo. E Davide continua nelle sue imprese. Qui il racconto fa di tutto per dimostrare come è puntualmente, rigorosamente fedele al sovrano. Nel capitolo 19, adesso vedete, gli eventi giungono a una svolta che non può più consentire possibilità di recupero, ricomposizione di un equilibrio positivo. Perché? Perché è arrivato il momento in cui il re decide di condannare a morte Davide. La condanna a morte. Davide è condannato a morte perché è pericoloso disturbatore dell'ordine pubblico, perché è un congiurato che minaccia l'esercizio della sua funzione monarchica, e in questo caso interviene nuovamente Jonathan, capitolo 19, che per il momento Jonathan riesce a riparare la situazione dicendo: ma non è vero, Davide è un innocente, Davide è un benefattore, Davide è uno strumento del Signore. Jonathan dialoga con suo padre. Interessante, adesso andando avanti, è subito una corsa attraverso le pagine che seguono fino a capitolo 20. È interessante questa posizione di Jonathan tra il legame con suo padre e l'amicizia con Davide, la devozione filiale rispetto alla quale Jonathan non rinnega niente, è suo padre, e nello stesso tempo Jonathan l'amico di Davide. Per adesso sembra che la situazione sia ricomposta, ma versetto 8, la guerra si riaccese, di nuovo i filistei, Davide ottiene altri successi, ma un sovrumano spirito cattivo si impadronì di Saul, e gli stava in casa, teneva in mano la lancia, Davide suonava la cetra, di nuovo tentò di colpire Davide con la lancia contro il muro. Davide si scansò, e adesso ormai è chiaro: Saul ha deciso, aveva già predisposto di condannarlo a morte, ne aveva parlato con i suoi collaboratori. Adesso Davide cerca rifugio a casa sua presso sua moglie Michal, e Saul manda i suoi uomini per studiare la maniera opportuna per arrestarlo. E qui interviene Michal, che si rende conto della situazione e incoraggia Davide a scappare. Da questo momento vede Davide in fuga. Da questa pagina del capitolo 19, qui alla fine del capitolo, Davide è in fuga. Resterà in fuga per diversi capitoli, ne parleremo tra un paio di mesi. In fuga. E cerca scampo, e per il momento, con l'aiuto di Michal, quelli che dovrebbero arrestarlo sono ingannati. interviene Saul indispettito più che mai, è indiferito nei confronti di sua figlia, ma Michal inventa una frottola e Saul ancora una volta sconcertato per come una persona che pure è a lui così vicina come sua figlia ami a tal punto Davide da contrastare la sua volontà del sovrano. Alla fine del capitolo 19, versetto 18, veniamo a sapere che Davide dunque fuggì e si mise in salvo, andò da Samuele in Rama. Secondo gli storici questa sarebbe in realtà la prima volta nella quale Davide ha a che fare con Samuele, e questa permanenza in Rama poi comporta un temporaneo trasferimento a Naiot, che è un luogo abitato da profeti, è una specie di comunità di carismatici, e lì secondo gli storici probabilmente per la prima volta è emersa l'ipotesi nella conversazione tra Davide e Samuele, Davide che è in fuga, inseguito, condannato a morte, e Samuele l'ipotesi che proprio Davide sia in grado di ricevere la consacrazione monarchica, ma in quel contesto vedete ancora la vicenda è esposta a tutte le precarietà più imprevedibili, più sconcertanti, più paradossali. Saul lo insegue e anche Saul resta preso da questi fenomeni carismatici che lo travolgono esponendolo a una pubblica contestazione, ma questo importa poco. Saul è e rimane il sovrano e ha deciso. Davide in fuga. Tutto il capitolo 20, che non leggiamo per esteso, ma io mi incoraggio a passare attraverso questi versetti come compito a casa, dice inizialmente. Una descrizione di quello che avviene quando Jonathan e Davide affrontano la questione. Il dramma si sviluppa in quattro scene. La prima scena: Jonathan e Davide sono ancora a corte, per dir così, presso Saul, dialogano tra di loro e Davide in maniera molto appassionata spiega a Jonathan quello che sta succedendo. Il dialogo si sviluppa in quattro battute doppie fino al versetto 11. Prima scena: vedi che qui tuo padre Saul mi ha condannato a morte, e Jonathan parla di suo padre ed è come se Jonathan si stesse ma chi è veramente mio padre? Chi è veramente mio padre? D'altra parte Jonathan in un'alleanza d'amicizia è impegnato per la vita e per la morte nel rapporto con Davide. Seconda scena del dramma: dal versetto 11 si arriva al versetto 23. Jonathan e Davide andiamo in campagna, espressione questa che incontriamo nel versetto 11, vedete, Jonathan risponde: vieni, andiamo in campagna. Uscirono tutti e due nei campi. Forse ricordate questa espressione, leggiamo nel libro del Genesi capitolo 4 versetto 8, quando Caino dice: va bene, andiamo in campagna. Caino dice: va bene, e quello che succede poi. La campagna, che è il luogo del sangue versato nell'antico racconto, adesso è il luogo dell'amicizia, che è rivelazione di un vincolo mirato a promuovere la vita oltre la morte, un'amicizia che è più forte della morte. E quindi i due in campagna, e in questa seconda scena parla solo Jonathan. un lungo monologo di Jonathan, che continua a fare riferimento a suo padre e continua a proclamare che il protagonista è il Signore. Qui il nome del Signore in questa seconda scena ritorna a più riprese: è il Signore, è il Signore, è il Signore. E dice: ci penso io, mi informo io. Terza scena, dal versetto 24 al versetto 34, Jonathan di nuovo a corte presso Saul. Il ciclo si sviluppa in tre giorni perché è la luna nuova e Davide non c'è. Come mai non c'è? Primo giorno silenzio, secondo giorno Saul va in collera, terzo giorno Davide è fuggito. E nel frattempo il dialogo tra Saul e Jonathan, e Saul aggredisce Jonathan, suo figlio, e dice: ma non ti rendi conto, tuo figlio di buona donna, che è in questione proprio la stabilità della nostra dinastia. E Jonathan si ritira triste fino al versetto 34, mi dicevo. Dice il versetto 34 che Jonathan si alzò dalla tavola, acceso d'ira, non volle prendere cibo in quel secondo giorno della luna nuova, era rattristato per riguardo a Davide perché suo padre ne violava i diritti. Quarta scena, adesso di nuovo Jonathan e Davide. Davide non parla, Davide in silenzio. E in campagna hanno inventato una stratagemma per cui Jonathan informa Davide che non c'è niente da fare, deve scappare. Già è scappato, già è in fuga, già si è allontanato, non c'è niente da fare. Vedete, nella prima scena i due sono in dialogo tra di loro e Davide interviene con molta passione. Nella seconda scena parla Jonathan e Davide in ascolto e sono in campagna. Nella terza scena Jonathan si rivolge a Saul, suo padre, Saul è in collera, Davide fuori scena. Quarta scena, Davide parte e i due si salutano, è il saluto dei due amici che piangono e si benedicono reciprocamente e restano ammutoliti dinanzi allo sviluppo di eventi che nessuno di loro due aveva mai potuto programmare. Ed ecco, adesso ci fermiamo, vedete, prendete per un momento solo alla fine del capitolo 20 il versetto 41, partito il ragazzo, lo scudiero che Giona aveva portato con sé. Davide si mosse da dietro la collinetta, cadde con la faccia a terra, si prostrò tre volte, poi si baciarono l'un l'altro, piansero l'uno insieme all'altro, finché per Davide si fece tardi. Allora Giona disse a Davide: vai in pace, ora che noi due abbiamo giurato nel nome del Signore, il Signore sia con me e con te, con la mia discendenza e con la tua discendenza per sempre. Davide si alzò e partì e c'è tutto come una città. Si rivedranno ancora un'altra volta, soltanto un'altra volta, nel capitolo 23. I due amici si salutano. Causa di questa separazione è l'atteggiamento drastico, severo, rigoroso, assunto da Saul, che vuole difendere la sua posizione di sovrano. E per il seguito della vita i due amici sono separati a causa di Saul e del suo modo fallimentare di gestire il potere. Ma l'amicizia è più forte della morte. Fermiamoci qua.